questo è importante, ma non è sufficiente, che occorre un lavoro anche di ricostruzione a livello sociale, economico e politico. Diciamo, è a livello politico che il problema si situa, però questo implica naturalmente che ci sia un discorso legato all'educazione effettiva, inclusiva, di dare allo Stato lo statuto che gli compete in ordine al bene comune e poi soprattutto l'organizzazione del diritto. Per esempio, recentemente nella zona di Tillabéri, che è una delle zone di queste tre frontiere, è stato instaurato un tribunale nomade appunto per dirimere problemi di territori, di proprietà, eccetera. La formazione delle forze armate a questo tipo di conflitti asimmetrici e in tutti questi anni la corrente che sembra passare è quella salafista, che poi non incontra evidentemente l'appoggio della gente locale, che è scremata con tasse, con violenza e tutto, e che non si riconosce in questo tipo di visione dell'Islam. Però è da rivisitare, perché se ha potuto installarsi è perché ci sono state complicità dirette o indirette. E poi evidentemente questo discorso di dialogo, sia a livello nazionale attraverso i governi e il popolo stesso, a livello regionale, e a livello internazionale, e poi direi che il primo passo è quello mentale, e cioè ricreare luoghi e spazi dove il politico, inteso come luogo di riprogettazione e di ricostruzione di un altro immaginario sociale, sia possibile. E come ricominciare un discorso di cantieri sociali con i poveri, con i giovani, con le donne, che sono sostanzialmente escluse da tutti questi processi. E non ci sarà la pace senza il coinvolgimento di queste realtà.
Ma dalla sua esperienza lì in Niger, delle strade, ad esempio, parlavamo di educazione, no? Si sono concretizzate in qualche modo? Lei ha intravisto, no? Immagino, anche perché l'analisi che ci ha fatto è molto chiara, no? Ma ha visto comunque dei segni di cambiamento lavorando con le donne, con i giovani?
E tutto è demandato fondamentalmente alle ONG, e lo Stato nigerino qui ha messo in piedi questo compartimento in qualche modo per la consolidazione della pace, che è qualche cosa di ufficiale, che si contraddistingue un po' rispetto agli altri paesi da questo punto di vista come tentativo. Però non bisogna farsi delle illusioni: in tutti questi anni l'educazione è stata smantellata, e a livello di salute si fa quel che si può con i mezzi che si hanno, però se risaliamo ai programmi di aggiustamento strutturale dagli anni 80, il processo di demolizione non si è ancora fermo formato.
In questo quadro, diciamo, c'è un terreno fertile, no? Per i jihadisti.
Soprattutto perché lo Stato è assente in tutte queste zone. Quando parlo di politica, lo Stato dovrebbe essere presente non solo con l'educazione, con la salute, con l'amministrazione della giustizia, ma anche offrendo quel tipo di servizi che attualmente i gruppi armati terroristi offrono, perché prendono in qualche modo il posto di uno Stato assente, quindi riempiono il vuoto che è creato a quel livello lì. Io penso che il cammino da percorrere è difficile poi a tradurlo quando ci sono intere zone nelle quali lo Stato non mette più piede, quando c'è l'assenza dello Stato nell'educazione, nella salute, nell'amministrazione della giustizia e anche nelle prospettive del futuro. A buon gioco chi dà soldi, chi promette un futuro. Quindi la gente lo sa, e ci sono progetti che in qualche modo cercano di offrire qualcosa di differente, ma per troppi anni questo non si è fatto. E poi non dimentichiamo che è un paese giovane, la media di età è sui 15 anni, e non c'è un'autentica azione politica per il popolo e per i poveri. La si demanda all'umanitario.
In una recente intervista alla Radio Vaticana, Monsignor Dabiré, il presidente della Conferenza Episcopale del Burkina Faso e del Niger, dice che è la povertà e non solo l'estremismo religioso la vera causa dell'instabilità nella regione africana del Sahel.
Il primo problema è quello della sopravvivenza, è quello del mangiare prima di tutto. con queste carestie, con questi milioni di persone che sono stati sbattuti via dalle loro terre. Evidentemente in quel senso lì parlavo di ricostruzione di un tessuto sociale locale e che ridia speranza, vigore alla realtà infantile, giovanile, che in tutti questi anni è stata completamente cancellata.
C'è timore per la vostra sicurezza per quanto riguarda la vostra famiglia religiosa, anche pensando per esempio che qualche giorno fa abbiamo ricordato i 4 anni del rapimento di Suor Gloria e poi la lunga esperienza, no, di padre Gigi Macalli. Insomma, c'è paura tra voi che vi spendete per la popolazione locale?
Vai, chi parla adesso, cioè il sottoscritto, non può uscire da Niamey senza scorta ed è ormai da tempo. Evidentemente in città si può far finta che le cose siano sufficientemente normali e in fondo lo sono, però tutto è molto fragile, però si vive questa fragilità che abbiamo soprattutto in quanto occidentali, cristiani, eccetera. Da questa serenità di fondo di accompagnare il cammino di un popolo di cui in qualche modo la ferita è diventata la nostra. Non più tardi di domenica dicevo nella comunità che accompagno, che in fondo è quello che il Cristo ha fatto, ha toccato le ferite della gente, in quel caso lì il lebroso, ma le ferite ci toccano anche noi, quindi siamo qui per condividere questa ferita, essere presenti finché si può, non credo con delle soluzioni miracolo che non esistono, ma essere sempre qui come un elemento attento, profetico, se questa parola ha ancora un senso da queste parti, di richiamo a quello che è l'essenziale che ci costituisce, e cioè la dignità umana. Siamo qui per la dignità umana.